Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, si siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti vi risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, voi lo avete fatto a me. Poi dirà a quelli che sono alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto ad uno solo di questi piccoli, voi non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, che si finisce alla vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Ecco, siamo alla conclusione dell'anno liturgico, cioè con questa domenica si chiude un anno di riflessione. Poi la domenica prossima ricominceremo di nuovo a ripercorrere lo stesso cammino. Ogni anno noi cerchiamo di riappropriarci, come non si spera, dei misteri della nostra fede. Ecco perché l'omelia diventa fondamentale, ma fondamentale dovrebbe essere anche la catechesi, cioè quella, in quell'indottrinamento che ognuno dovrebbe cercare nella propria vita, così come si cerca un indottrinamento nelle scienze di questo mondo e si va a fare, si seguono le scuole, le università, poi si fanno gli stage, poi si vanno a fare delle pratiche presso i punti di lavoro. Ecco, nella religione dovremmo fare la stessa cosa. Quindi ricominceremo da capo ed oggi concludiamo. E vorrei concludere innanzitutto cercando di mettere un punto fermo. Purtroppo io non condivido molto di queste traduzioni, devo dire, perché sono un po' fatte per tradizione, si è detto sempre così e si continua a ripetere, ma in genere si studia poco. Finalmente il Papa ha detto con esattezza che a volte noi presentiamo una figura di Dio molto sballata, per questo la gente poi non ci segue. Ora io aspetto che qualcuno si decida anche a correggere questi testi. Ve ne faccio un esempio per farvi capire. Voi avete sentito il passo del Vangelo di Paolo. Dunque, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e cani. Boh, beh, io giudicherò. Questa frase è sballata, sballata, sballata in una maniera rotonda, perché giudicare nella Bibbia non significa fare il processo. Tant'è vero che Gesù disse, quando uno ti si prende, dice, decidi quello che, come dobbiamo dividere l'eredità fra me e mio fratello, ma tu sei scemo, io non sono venuto qua per fare le cause vostre. Io sono venuto per creare l'unità. Giudicare nella Bibbia significa re, essere re. I giudici stanno in libri dei giudici, se ne andate a controllare la Bibbia, non significa che stanno la mattina sera in tribunale. significa raccoglievo il popolo. Quindi la parola giudice non corrisponde assolutamente alla parola giudice che sta in italiano. Dovremmo trovare una parola diversa, o di il re. Quindi io sono re fra fratello e fratello, cioè sarà l'unità fra i fratelli, non sarà la divisione. Non dirò tu hai ragione, tu hai torto. Capito? Basta una fesseria del genere, una parola. E noi presentiamo un Dio che sta sempre pronto a giudicare. La stessa cosa ve la dico anche nel Vangelo, che il Vangelo è in realtà il giudizio universale. Dio si siede in tribunale, tutti i giudici, gli angeli intorno come se fossero i giurati, eccetera, eccetera, e noi tutti quanti volte, eccetera, eccetera, eccetera. E ci dimentichiamo che Dio ha detto, portatemi i vostri peccati, saranno anche scarlatti, io li farò diventare più bianchi della neve. Portate i vostri peccati, qualunque essi siano, io li butterò nel mare e li affonderò nel mare. E come li mettiamo d'accordo queste cose? Come li mettiamo d'accordo? E invece io vi posso garantire, perlomeno per quello che sono le mie capacità e i miei studi, che questo testo dice una cosa completamente diversa, tutti alla fine. Perché oltretutto Gesù Cristo ha detto una frase che splendida: tutto quello che hai posto nelle mie mani io non l'ho perduto. E Gesù Cristo ci ha voluto dare una testimonianza dalla croce, dove nel momento di morire chi si è portato appresso? Il primo che si è portato appresso chi è? Un disgraziato, un povero uomo, un mafioso, un capopista, un omicida, uno stupratore, si è portato quello che gli stava di là. Oggi sarebbe un bene nel giardino. E allora, per carità, presentiamo un Dio di misericordia, che ci siamo proprio veramente scocciati di un Dio giudice, di un Dio terribile, di un Dio che deve condannare, che dobbiamo andare all'inferno. Questa è la negazione del cristianesimo. Finalmente se ne stanno cominciando ad accorgere. E dire, non presentiamo una facciata di Dio, come l'ha detto la domenica scorsa, il Dio mi deve dare l'interesse sulle somme. Non lo fa mio padre, non lo fa mio fratello, per Dio si mette a fare questa attività. Ecco la falsità. Solo sapete perché lo continuiamo a fare? Perché noi uomini siamo terribili. Cioè noi dobbiamo giudicare. Fateci caso. Guardate la stampa, il giornale, la politica, la vita sociale, eccetera. Sempre non detto così. Perché noi ci tiriamo da noi. Noi ci tiriamo da parte. Noi siamo quelli che sono al posto. Sì, vabbè, ma cosa è? Ma poi in definitiva. E quello, ma guarda quello, come si comporta, come fa? Quello è quello, quello non sa parlare, quello sa fare quello. E allora sapete che facciamo? Ci immaginiamo Dio come se fosse una gigantografia della nostra personalità. Noi siamo giudici, schifosamente giudici, e facciamo così anche noi. Allora basta il contraddittore, invece di scrivere il re, scrive il giudice e c'è il quadrato. Capite? Allora qualche uno si meraviglierà che io contesto molto spesso i testi, ma li devo contestare, perché a un certo punto io devo difendere Dio, il mio cliente è Dio, non è né il padre, né i vescovi, né lui, il mio cliente è Dio, devo difendere. E quando vedo che ne parliamo male, allora mi ribello, dico no, non va bene questo. Fortunatamente sta cominciando ad entrare in questa situazione. Allora vedete, oggi siamo Cristo Re, festa di Cristo Re. Anche qua, guardate, dovremmo cercare di cambiare un po' il nome. Perché rendetevi conto che quando nel 1925 Pio XI stabilì questa festa, la stabilì quando nel 1925 in Europa c'erano tutti i re, nel mondo c'erano ancora i re. E allora il re rappresentava una figura imponente, importante, arriva il re, fa il re, una cosa da re, un pranzo da re, tutte cose belle. E allora lui volle affermare la regalità di Gesù Cristo. E noi l'abbiamo colta nel senso come la si poteva nel 1925. Cioè abbiamo pensato che il re è una cosa importante, Gesù Cristo a noi come chiamiamo lo scettro nelle mani. Ma vi rendete conto che oggi questo significa più niente? Che i re sono diventati più o meno dove ci stanno, ma da pezzetti fondamentalmente. Sono diventate persone che stanno là perché fa comodo a qualche uno che ci siano ancora, ma poi ogni tanto gli hanno un calcio nel sedere e li cacciano fuori. Sono rimaste poche, sono rimaste, e non hanno nemmeno un'importanza. Allora dire Cristo e pensare alla regina d'Inghilterra, che fa il discorso della corona, che glielo scrive il primo ministro, che glielo scrive, lei lo deve solo leggere, diventa un po' degradante. Guardate, non vediamo una bella figura del Cristo, ma vediamo una figura squallida. E poi, allora gloria, la gloria del re, il re che arriva, le fanfare che suono, i corazzieri, non so, la guardia d'Inghilterra, eccetera. Eh no, ma guardate, oggi l'esaltazione non la si riferisce lì, ma casomai al Celentano, casomai allo sportivo, a Tomba che vince una gara sportiva. Cioè noi riserviamo la gloria oggi, la riserviamo, e l'enfasi la riserviamo solamente al personaggio molto squallido. Allora dire Cristo lì significa non più niente, secondo me, guardate. E invece significa qualcosa di importante, bisogna scendere a vedere che cosa significa questo. Allora proviamo a ripartire un attimo da lì e capire se per caso questa figura del Cristo risponde a delle esigenze della nostra vita quotidiana. Allora riflettete a un fatto, che noi abbiamo un desiderio enorme di comunità e di pace. Facci. A volte io vedevo per televisione, ti lascio una canzone lì, e vedevo quando arrivava il papà di un bambino che andava a carezzare il bambino cominciava a piangere, la moglie dell'altro padre che prendeva le lacrime, la gente si commuoveva perché vedeva che si incontravano un padre, un figlio e una madre. Noi abbiamo un senso in fondo a noi di bisogno, di necessità di essere un po' qui insieme, di sentirci tutti affasciati. Guardate, a me mi ha sempre colpito, avendo fatto diversi matrimoni, cioè per essere la mia vita di amici, ha sempre colpito il fatto che se invitavi due sposi da soli, erano tutti modernissimi, no, questo no, questo no, questo no, questo no, così no, sono cose vecchie. Beh, nel momento in cui si sposano vogliono tutte le cose tradizionali, lei vuole l'abito bianco, vuole il velo, lui deve stare in tight, bisogna fare la festa, bisogna fare il gatto mariachi, bisogna fare quello. Allora io dicevo, ma scusate, non eravate moderni lui. Però in quel giorno loro avvertono il bisogno di tenere intorno gli amici, di spezzare il pane per loro, di tagliare quella torta che, come diceva anticamente, si mangiava per devozione. Cioè proprio perché rappresentava la comunione con gli sposi, di poter fare cin cin, che significava un po' del mio vino cade nel tuo vino, noi beviamo lo stesso calice. Vedete, questo è quello che noi desideriamo in fondo, parliamoci da un mondo in cui si può essere, si può vivere, si può realizzare se stessi senza bisogno di subire il peso della comunità. Ma vi rendete conto che noi per vivere insieme in italiano dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo fare quello, non possiamo uscire, non possiamo fumarci una sigaretta, non possiamo fare. Cioè, viviamo insieme, ma vivere insieme significa limitazione. Significa impossibilità a volte di esprimersi. Chi ci fa voglia di andare vestita così, no, non ci puoi andare. E allora a un certo momento il desiderio nostro è di poter vivere una dimensione in cui ognuno può essere se stesso, può essere così come si sente, come sente di poter costruire la sua vita e al tempo stesso vivere tutti insieme. E questa è una cosa che da un punto di vista umano è la pura fantasia. Tutti vuoi prendano i figli dei fiori, mi ricordo 80 anni fa, e poi arrivano il comunismo che dice tutti uguali, tutti insieme, cioè, io ho visto tanti fallimenti nella mia vita che a un certo momento mi sono reso conto che tutto questo sono promesse che non si mantengono mai praticamente, sono false speranze. Eppure noi vorremmo credere alla vita come comunione e come libertà di realizzarsi. Questo è il paradiso terrestre. Noi ce lo siamo completamente dimenticati. Per cui Cristo è, lo immaginiamo qua, Cristo è qua. Cioè Cristo le vuol significare, io voglio tenervi uniti in questo modo. Perciò vedete, la messa a volte quando dico un certo canone sta scritto perché il mondo si apra la speranza, perché gli uomini si aprano la speranza di un mondo nuovo. Questo è il mondo che noi dovremmo costruire. Un mondo che noi abbiamo perduto la speranza. Un mondo che noi cerchiamo di costruire. Io vedo lo schifo di noi cristiani che sotto il cui l'asso passano cose terribili. Quando vedo la propaganda, per esempio, per far mangiare bene il gatto che è tutto felice, o per fare le cose, vedo che si vanno ad adottare i cani, e vedo che i bambini non sono adottati e non si danno da mangiare a chi veramente sta morendo di fame, a quei bambini che vanno nel tracollo e tengono le cose e poi le fanno vedere solo per poterci avvilire a noi, poi non fanno niente. Ci metto solo quell'immagine terribile di quei bambini, giusto per intossicarci anche quello del piatto di pasta che stiamo mangiando nel giornale. Ebbene, allora tutto questo, ma noi che stiamo che facciamo? Noi che stiamo che facciamo? Abbiamo più speranza in un mondo nuovo. Questa è l'essenza della vita, che non ha bisogno di essere ambiente, di studiare all'università, non ha bisogno di avere chissà quale cultura, non ha bisogno di fare chissà quali grandi discorsi filosofici, ha bisogno solamente proprio di buona volontà, un po' di fede, aver fede e fiducia, aver fiducia che questo mondo può venire. Noi non l'abbiamo. Guardate, paradossalmente l'hanno tenuto più in Russia sotto quel tallone di ferro. Vi ricordate Stakhanov, sui Stakhanovisti, c'era quel Bielorusso, cioè la gente doveva credere che c'era un mondo nuovo. E povera gente, tanti anche in Italia hanno creduto a questo mito, il paradiso russo. Perché noi cerchiamo un paradiso in terra, noi cerchiamo un paradiso, un giardino delle delizie. Noi cerchiamo il paradiso terrestre e ce lo siamo dimenticati. Eppure dipende proprio da noi, dipende dalla capacità che abbiamo di cominciare a trovare comunione fra noi. Ecco perché ogni domenica facciamo l'Eucaristia. Che l'Eucaristia è, diciamo, la forza e il sacramento di questo fatto, in quanto voi alla fine poi date il segno della pace. E guardate che lo segno di pace è una cosa di una pagliacciata terribile, se uno non ci pensa a queste cose, bella pace, ma provate invece nel momento in cui dovete dare la mano a uno di pensare a queste divisioni, a queste lotte che esistono nel mondo, all'ipocrisia di queste lotte, che è la cosa più schifosa. E proprio allora vedete che la mano è proprio difficile da parte di sta vicino. Perché vi ricordate che quello può essere il vostro suocero o il vostro amico, può essere il vostro vicino di casa o il nemico che sta là. E provate a dargli la mano per un momento. Quello è lo sforzo del cristiano, quello è l'impegno della vita cristiana. Noi pensiamo solamente alla morale individuale, la nostra è una morale collettiva. Noi siamo stati chiamati a essere operai del regno, loro il regno. E che è questo regno? Il regno è questo, è adesso, è questo gruppo che siete ora qua voi. Noi siamo il regno di Cristo, noi siamo il corpo di Cristo. E un corpo per vivere deve stare assemblato. Se il corpo si decompone è morto. Ma noi siamo molto decomposti, vedete. E questo ci fa perdere la gioia di vivere, che a me quello mi dispiace di più. Mi dispiace che noi abbiamo perduto il pronostico, ormai chiediamo solo il divertimento. Fateci caso, guardate, quando parlano attori, parlano scienziati, mi sono molto divertito nel fare quello. Poi, e dice, mi sono molto realizzato nel costruire una cosa, ma si è divertito. E poi il divertimento, naturalmente, in tutte le cose umane c'è una curva e poi se ne sceglie e i ragazzi escono dopo essersi divertiti per una serata intera a fare la ginnastica da balera, escono fuori e si vanno a ammazzare, perché entrano in collasso, guarda, un collasso innanzitutto mentale, poi un collasso fisico, casomai per le droghe. E noi siamo collassati in divertimento. Ormai non sappiamo stare più vicino, io mi rendo conto che in famiglia, per esempio, le famiglie non sanno stare più insieme. Ma perché? E che facciamo? Dopo due minuti che non stanno facendo niente, e che facciamo? E dove andiamo? Il che significa che dobbiamo eternamente provocarci a qualcosa che ci impegni, perché dobbiamo divertirci. Cioè il senso della gioia che dovremmo avere nel nostro cuore, per cui io concludo la messa sempre dicendo la gioia del Signore sia la vostra forza, quella gioia di cui abbiamo un bisogno enorme, che nasce dalla comunione, che nasce dallo stare insieme, noi l'abbiamo degradata a divertimento. Al divertimento, e il divertimento è la nostra morte, perché il divertimento è come il caffè, c'è una curva come tutti i nervini, prima sale e poi collassa. Ecco questo è il segreto della nostra negatività in questo momento. Invece guardate, nostro Signore è venuto su questa terra per essere il nostro Re qui, perciò il titolo di Cristo Re non si riferisce a Dio, si riferisce a Dio incarnato. Lui è venuto per darci un mondo migliore, lui è venuto per aprirci attraverso l'Eucaristia uno spiraglio su questo. E ogni domenica veniamo qua, ve l'ho ripetuto tante volte, scusate se mi ripeto, veniamo in chiesa per vivere il giardino di Eden. Ma non ci non ve l'hanno mai predicato troppo questo, ma quando voi entrate dovrebbero stare sotto la porta lì, dovrebbe starci una serie di veli, come dire, di abiti bianchi, per dire fuori state vestiti come state, qua dentro voi entrate come anime. E poi quando io predico vi risveglio anime, e poi dopo dovremo mettere tanti fiori, dovremo mettere le candele delle anime, e dovremo sentire che in questo momento il nostro stomaccio che sta qua sopra, che a una volta è diventato un fatto di carattere artistico, diciamo così, no, quelle candele dovrebbero essere queste lampadine, si sono più niente praticamente, prima si accendeva la fiamma per indicare le anime. Allora entrando qua dentro non è che io devo ricordare il nome del morto, altrimenti non ho detto la messa per il morto, no, stanno tutti qua, vedete, io dico sempre i nostri parenti, amici, nemici e benefattori, perché in fondo tutti stanno qua, e io tengo una tavola a cui si accostano anche le anime, e non posso dire no a te no perché non ha messo un arco. Mi rendete conto? Eppure vedete quanto è povero allora la nostra esistenza. Che peccato, guardate. Peccato non è tanto l'errore, ma la deficienza. Per cui veramente noi usiamo questa parola, lo dice, ui, che peccato. Cerchiamo un modo di ritrovarci, a fine di un anno dobbiamo tirare un po' le somme. E allora uno spera, dice, speriamo di aver fatto un passo avanti. Un passo avanti nel ricordarci di essere operai del Re, cioè di dover vivere. Il cristianesimo significa vivere, vivere e lasciar vivere, vivere e costruire vita, vivere e generare figli, non solo nella carne, ma anche specialmente nell'anima. Vivere significa allargarsi, dilatarsi, non cercare il divertimento, questa maniera di chiudersi all'interno di qualcosa, no, aprirsi. Abbiamo perduto la gioia di vivere, questo è il cuore. E noi cristiani non predicheremo mai veramente a nostro Signore se non predicheremo la gioia di vivere. Vedete, il crocifisso ha espropriato l'Eucaristia, non ci avete fatto mai caso questo? Ha espropriato la regalità del Cristo che sta qua. Ormai noi ci siamo fermati solo sull'icona del Cristo crocifisso, e peraltro del Cristo morto in croce, che è una banalità, perché egli passa attraverso la morte, ma non resta morto. I Cristi morti, come il clima là sotto, sono per me una cosa blasfema proprio. Cristo non è mai morto, perché passa, come noi non moriremo mai, perché transiteremo. Vede come si falsifica il cristianesimo. Vede come in fondo per fare la pietà popolare, un Cristo morto per gli artisti è una buona provocazione, è andata a vedere il Cristo morto di San Martino a Napoli, una cosa meravigliosa. E noi abbiamo perduto la gioia di vivere, abbiamo perduto il senso della vita. E allora cominciamo invece a vedere le cose belle, cominciamo a sentire il piacere di nascere un bambino, di vedere un bambino che cresce. A volte mi fermo a vedere quei bambini che cantano per sentire che purtroppo solo loro se la godono. Gli altri stanno pensando al cachè che devono pigliare, stanno pensando se la cameraman mi sta inquadrando di lato con il naso che è troppo grande o troppo piccolo. Quei bambini arrivano là e cantano, sì, pure loro fanno un po' la manfrina come gli adulti, però fondamentalmente hanno ancora il piacere di sentire che fanno una cosa, che stanno vivendo, e se consolano, e quando alla fine li vedi che si abbracciano fra di loro, eccetera. Quella è la vita che il nostro Signore ci ha dato, quello è il regno di Dio. E state pensando alle chiese, agli altari e a tutte queste cose qua. Il regno di Dio è più quei bambini che cantano, di quando tutte le processioni che abbiamo fatto e di quando riunione sono fatta a Piazza San Pietro. È chiaro, ecco, ritroviamo la gioia di vivere, così vorrei concludere questo anno di luglio. E speriamo che il nostro Signore, che ci dà sempre la forza, ci dia un buon calcio nel sedile e ci faccia